Allora, bentrovati, quindi cominciamo anche quest'anno i nostri incontri di lettura biblica, e il calendario poi è stato messo, no? Quindi è il prossimo sarà l'11 novembre. Allora, quest'anno non so come andrà, nel senso che è la prima volta che leggo l'Apocalisse. E la sto leggendo settimanalmente, però ho cominciato appena il primo incontro giovedì, mercoledì scorso a Bari, per cui io conto in genere che appunto la faccio lì, la faccio ogni settimana, bene, quindi quando vengo qui ce l'ho più così, però ho appena cominciato, per cui mi rendo conto che, allora, che è un testo difficile e quindi questo per me, comincio a mettere le mani avanti, e allora io farò tutto il possibile per cercare di spiegare e aiutarvi a entrare, e io ci sto entrando, nel senso che ancora non mi sento di essere dentro pienamente, però noi cominciamo con questo testo. E non so che cosa vi viene in mente pensando di cominciare a leggere il libro dell'Apocalisse, e non è un momento in cui diciamo il testo va, cioè sarebbe andato di più, no, come risonanza alla fine del millennio, una decina d'anni fa, cioè nel senso che il libro dell'Apocalisse con le sue visioni, con le sue narrazioni, no, di fine di tempi, allora ha avuto certamente una grande risonanza alla fine dei millenni. Noi siamo, no, fortunati, abbiamo passato un millennio, e adesso non vi vedo particolarmente preoccupati del 12-12-2012, cioè vi vedo tranquilli, vi ho finito di mangiare, e allora uno potrebbe dire il libro dell'Apocalisse, no? Allora, ecco, al di là di queste stupidaggini iniziali, e noi cominciamo a leggere un testo, l'ultimo testo del Nuovo Testamento, l'ultimo testo della Bibbia, perché poi parliamo del Nuovo Testamento, ma dobbiamo tener conto che per i cristiani quel mistero di Dio che si rivela in tutta la creazione, in tutte le storie degli uomini, l'annuncio cristiano, ebraico cristiano, è che quel mistero di Dio si rivela pienamente e prima di tutto nella storia di un popolo antico, l'antico Israele, il nostro Antico Testamento, e nella storia di un uomo appartenente a questo popolo e in quello che lui ha mosso nei suoi seguaci immediati, primi, che noi chiamiamo Nuovo Testamento. Allora, e insieme, io lo ripeto, lo ribadisco sempre, perché è qualcosa che dobbiamo entrarci pian piano. Dio si rivela nell'Antico e nel Nuovo Testamento, tanto per dire, questo deve entrare, perché noi continuiamo ad avere delle distanze, no? Dall'Antico, dal popolo ebraico in generale, e per cui anche il fatto che tante volte per dire che uno è proprio arretrato, diciamo tu sei dell'Antico Testamento, no, tu, io no. Tu, no? Cioè, io sono del nuovo, e tanto che uno diceva: beh, l'antico non mi interessa andare a leggere l'antico, e no, intanto questo è un pregiudizio che nasce da un'ignoranza non colpevole, nel senso che non siamo stati formati alla parola, e che la Chiesa pian piano, quest'anno stiamo celebrando, no, i 50 anni dall'inizio del Concilio Vaticano II, che è stato quello che ci ha permesso di riavere in mano la parola. Allora, questi sono pregiudizi, pregiudizi, perché poi andando a leggere quelle cose dell'Antico Testamento, quelle piccole cose che passano nella liturgia, eccetera, che a volte ci scandalizziamo, no, dove c'è questo salmista che dice: Signore, no, schianta i miei nemici, no, fa tu giustizia, eccetera, e noi prendiamo distanza perché diciamo: ah, ci sentiamo un attimo, no, il problema è che appunto noi prendiamo distanza perché da una parte amiamo le immagini cotonate, no, tipo per esempio quel Gesù che sta lì, no, con tutta la luce, che sta tutto bellino, no, che c'è dei capelli bellissimi, c'è un po' di invidia sicuramente in questo, ma diciamo il Dio dell'amore. Poi noi sentiamo altre cose, perché nella serie Fallo crepare, quando ci vanno a toccare, noi le sentiamo queste cose, le sentiamo, però una cosa è la nostra fede e una cosa è la nostra vita, invece la parola è che inizia, cioè la parola parla della nostra vita, che è questa, che è quella che noi diciamo Signore fallo crepare, no? E dall'altra parte parla di un Dio che sta con noi, che lotta per tirarci fuori dalla logica di morte, no? Quindi l'antico è il nostro. Ora noi non faremo l'antico, faremo il nuovo, anche se di fatto già cominciamo a dire che col termine apocalisse, apocalittica, si identifica un genere letterario. No, un'altra acquisizione che pian piano sta entrando sempre più nei cristiani, pian piano, è che la Bibbia, che è composta da 73 libri, scritti in un arco di tempo secondo diverse scuole, cioè che vanno dal V secolo avanti Cristo, cioè un po' dal ritorno dall'esilio di Babilonia, al primo, secondo secolo dopo Cristo, questa biblioteca ha libri diversi, magari una prossima volta ce ne andremo direttamente di là, lì. No? Ci andiamo di lì.
Signora,
e... Qua.
Non volevo...
No, no. Quale sedia? Va bene. Allora, questa biblioteca è composta da libri diversi e di diversi generi letterari. Ieri ho celebrato un matrimonio del mio cugino e che ho detto solo due parole. La prima lettura era Genesi, l'inizio, l'uomo, no? Voleva fargli un aiuto che gli sia simile a creazione, Genesi. Allora mi sento messo, cioè all'inizio ho fatto semplicemente un piccolo cappello in cui dicevo che questo testo non è un testo storico, questo testo è un testo sapienziale, che non parla tanto di una creazione che è avvenuta e fa un report, no, parla piuttosto di come dovrebbe essere la creazione, cioè la sapienza è del dire, di dare delle indicazioni, no, su la sapienza di vita, sulla vita, e su quelle modalità che permettono la vita. Allora la creazione, paradossalmente, quei racconti, più di parlare dell'antico, parlano davanti. Allora, ho detto questo, ci sono state diverse persone che poi dopo mi sono venuti a dire: ma padre, ma grazie per le cose che ci ha detto, io proprio non avevo mai pensato che potevano essere così, eccetera. E allora ci sono generi letterari. Generi letterari sono delle modalità, no, comunicative della serie, per dire, che noi utilizziamo anche così tranquillamente, cioè della serie, se io dico a una persona: scusi, da che ora è? E l'altro mi dice: sì, lo so. No, cioè uno dice: non ha capito il genere letterario, no? Allora, appunto, il genere letterario apocalittico è un genere letterario che noi troviamo in diversi libri della Bibbia, quindi non solo nell'Apocalisse. In diversi libri della Bibbia, come per esempio il libro di Daniele, in alcuni capitoli di Isaia, e pensate anche nei Vangeli, Gesù, in qualche, quando parla che ci sarà, eccetera, utilizza il genere letterario apocalittico. Allora, l'Apocalisse, cioè la parola Apocalisse, come sapete, viene dal greco e significa togliere il velo, rivelare, togliere il velo, alzare il velo. E non è tanto qualcosa che vuole spaventare, Cioè non è tanto qualcosa che parla di come saranno le cose nel futuro, per cui è bene sapere che passi avremo, quanti anni dovrà durare un regno, per poi dire a che punto siamo. Dovrà durare 1000 anni, beh, siamo già nel terzo eone, no? Per cui, in modo da, come dire, se sappiamo come le cose andranno, uno si prepara, no? Cioè dice, allora, fino a un certo punto di anni me la godo, poi dato che sta arrivando alla fine di quella cosa lì, allora comincio ad andare in chiesa, comincio a non fumare più, comincio, no? Eccetera. Perché? Perché sta arrivando il tempo della catastrofe e io mi preparo. E no, non ha niente di tutto questo, per cui chi desidera sapere come andrà, questo non è il posto adatto, ma piuttosto questi libri, il nostro libro, come anche il libro di Daniele, è un libro, sono parole rivolte a gente che non ha bisogno di essere spaventata, perché lo è già. Pensate, il libro di Daniele viene scritto in un periodo di oppressione, siamo nel terzo, secondo secolo avanti Cristo, i Maccabei, mi dice qualcosa questo nome, no? Cioè ci sono i libri dei Maccabei, un periodo in cui Israele, Giuda a quel tempo ormai, è sottoposto e sotto il potere ellenistico prima dei Tolomei. Alla fine della quella parabola, no? Bellissima, cioè fortissima e velocissima, che è stato Alessandro Magno, l'impero si divide e prima di tutto Giuda passa sotto i Tolomei. L'ultima dei Tolomei è stata Cleopatra. E i Tolomei avevano, e quindi Canaan, Giuda, era la Palestina, era sotto i Tolomei, che erano dei regnanti ellenisti, ma tolleranti, quindi che permettevano ai giudei di mantenere le loro usanze, la loro religione, eccetera. Le cose cambiano quando a un certo punto, in seguito a una guerra tra i Tolomei e i Seleucidi di Siria, i Seleucidi vincono, prendono la Palestina, Canaan, e cominciano invece una politica di ellenizzazione forzata. Cioè un'invasione culturale, religiosa, talmente forte che culmina nell'abominio della desolazione. Vi ricordate che anche Gesù utilizzerà questa parola, l'abominio, quando ci sarà l'abominio della desolazione? L'abominio della desolazione è semplicemente il fatto che a un certo punto Antioco IV Epifane fa mettere nel Santo dei Santi, nel Tempio di Gerusalemme, la statua di Zeus. Quello fa scatenare la rivolta dei Maccabei che andrà bene, cioè storicamente andrà bene, vinceranno e quindi ci sarà ancora un regno, eccetera. Quindi questo libro di Daniele è scritto in un momento in cui c'è questa oppressione da parte di questo regno ellenista. Il libro dell'Apocalisse viene scritto probabilmente, sicuramente dopo il 70 d.C. Cioè, vi ricordate che 70 d.C. è una data importante perché è la distruzione di Gerusalemme e la distruzione del Tempio. Allora, dopo il 70, probabilmente nel periodo di Domiziano è questo imperatore che muore nel 96 d.C. e che soprattutto nella zona dell'Asia cominciano a imporre il culto all'immagine imperiale. Quindi questa forzatura, sempre più questa deriva, no, verso la divinizzazione, no, dell'imperatore, che già era cominciata, e che diventa una cosa pervasiva, no, che schiaccia. Allora, queste persone stanno già male, no? Allora, in qualche modo, l'Apocalisse vuole dare speranza. Cioè vuole dire ai cristiani che sono sottoposti a una pressione di un potere iniquo, guardate che questi che si presentano come i signori della storia, come coloro che hanno in mano tutto, in realtà, togli il velo, chi ha in mano la storia è il Signore, è Dio. Per cui anche se sei sottoposto a questo potere, chi vuole entrare nella tua coscienza, nel tuo cuore, vuole mettere una statua nel Santo dei Santi, che è il tuo cuore, resisti, nella speranza e nella fede che è il Signore che rimane la storia. Allora uno potrebbe dire, vabbè, allora noi non è un libro per noi, cioè nel senso che grazie a Dio possiamo ancora incontrarci liberamente, possiamo fare le nostre manifestazioni religiose con libertà, non così in tutte le parti del mondo per i cristiani, e sì, però allo stesso tempo una lotta, una mentalità, quello che per esempio Giovanni nel Vangelo chiama mondo, non se ne sta con le mani in mano. E attenzione, mondo non è un mondo, non sai che cosa uno pensa, mondo, il mondo, non siamo di questo mondo, no? E Gesù che dice ai suoi discepoli, non abbiate paura, io ho vinto il mondo. E il mondo è semplicemente le logiche di morte che inquinano il nostro cuore e di cui io credo che toccare qualcosa all'acqua calda che tutti viviamo nel nostro periodo, in questa crisi, no, che ci attraversa, di cui vediamo e di cui molti poi vivono, no, già delle cose molto pesanti, eccetera. Noi tocchiamo con mano che è una crisi di coscienza, prima di tutto, cioè una crisi di cuore. Cioè il cuore dove, per esempio, anche questo individualismo, che è sempre stato il problema dell'uomo, ma che oggi, no, cioè, si parla più di bene comune. C'è uno psicanalista che si chiama Luigi Zoia che ha scritto un libro che si intitola La morte del prossimo. E lui dice, no, se già in qualche secolo fa si è proclamata la morte di Dio, no? E adesso è morto il prossimo. Cioè, perché dell'altro? Non ce ne frega niente. Cioè, e attenzione, se prima c'era una certa morale cristiana che uno poi di fatto non gli fregava, però la carità, però è Natale, pensiamo ai più poveri, eccetera, no? Che non era solo un moralismo, c'era anche qualcosa lì. Oggi. Allora, e questo è una logica che, no, che chiude su se stessi e poi si esplica attraverso le dinamiche dell'accumulo del denaro, del potere che ciascuno di noi cerca nei suoi ambiti di accumulare e della logica dove non vale ciò che sei, vale ciò che appari, non vale ciò che sei, vale ciò che appari. L'importante è l'immagine che dai di te. Allora questa è una logica di morte che ci ammazza. Perché noi poi vediamo la fragilità delle relazioni, no? Cioè delle serie, le parole sono vuote. Non riusciamo a fidarci l'uno dell'altro, perché ognuno, cioè, usa parole vuote. Dove non ci sei dentro, no? Per cui tu mi dici una cosa, ma quanto reggerà questa cosa? Quanto reggerà? Allora un'oppressione per il credente, in Gesù Cristo, una lotta, cioè per tutti c'è questa oppressione. Il credente in Gesù Cristo lo elabora a partire dalla sua fede. E allora è un linguaggio forte, un linguaggio di chi sta male, no? Cioè quando uno sta male, no? Le parole, le immagini, le cose, non è che uno fa un discorso tranquillo, no? Cioè un ammalato, no? Una persona, cioè, quindi noi troveremo appunto un linguaggio per dire queste cose, un linguaggio simbolico, molto presente nella scrittura, nell'Apocalisse. Un linguaggio, vedremo subito, un linguaggio simbolico cosmico. A un certo punto vedremo le stelle che cadono dalle nuvole, questo dragone, eccetera, che passa e tira giù le stelle, eccetera, la luna, no, eccetera. Ora, attenzione, noi dovremmo cercare di non fermarci, il simbolo, come sappiamo, rimanda a qualcos'altro, quindi se uno si ferma soltanto alla parte esterna non comprende di che cosa vuol parlare, perché queste immagini catastrofiche non sono fatte per far paura, ma dicono appunto questo sconvolgimento che è nelle coscienze, che ricordate che la creazione degli ebrei, oltre che poi l'immagine antica era quella di un mondo piatto tenuto su da delle colonne che tenevano la volta del cielo, e a un certo punto quando, e quindi Dio aveva diviso le acque di sopra dalle acque di sotto, poi aveva posto un argine alle acque e aveva tirato fuori la terra, cioè una vita che è possibile quando ogni cosa ha il suo posto, quando ogni cosa ha il suo significato, no, può essere se stessa, no, nell'alterità. Quando cominciano a venire giù le stelle, quando comincia a venire giù la volta del cielo, è il caos. È il caos. Allora troveremo un linguaggio, per esempio, antropologico, sentiremo parlare di questo figlio dell'uomo, vedremo che questo ha dei riferimenti all'Antico Testamento, dove il figlio d'uomo era, innanzitutto era un modo per dire semplicemente uomo, uomo, un uomo era un figlio d'uomo. Però nel libro di Daniele questa figura comincia a essere una figura che appartiene a Dio, che verrà con Dio negli ultimi tempi, e quindi comincia ad assumere un significato anche scatologico. Scatologico non è una brutta parola, ma vuol dire un discorso sull'escaton, sulle ultime cose, quello che sarà alla fine. E poi ci sarà, vabbè, vedremo i vestiti, i capelli bianchi, no, che dicono l'anzianità, no, la sapienza di lunghi anni, eccetera. Poi avremo anche un simbolismo cromatico, i colori, e quindi vedremo i vari bianchi, i vari rossi, i vari neri, e poi anche il simbolismo, che questo ci intriga, anche noi ci piace un po', il simbolismo aritmetico, cioè dove per esempio il 3 e il numero del cielo, un po' perché noi il cielo in quel modo lo vediamo la volta, no? Qualcosa di circolare, e il 3, come sappiamo, tre punti, da tre punti passa una sola circonferenza, no? C'è un solo cerchio, per cui il 3 e il cerchio è la figura geometrica considerata perfetta, eccetera. Il 3 ha a che fare con Dio, il 4 ha a che fare con noi, con la terra, i quattro punti cardinali. No? Per cui 3 più 4, 7, la totalità, no? Una totalità verticale, perché se invece fai 3 per 4, 12, una totalità orizzontale, le 12 tribù di Israele, i 12, eccetera, eccetera. Se fai 12 per 12, 144, e se poi fai per 1000, viene 144.000. che sono il numero dei salvati, cioè per dire, no? Non, uno deve capire il simbolo, se si ferma lì, un po' come i testimoni di Geova, che quando hanno superato i 144.000 detti, si sono detti, come faremo adesso? Perché sono 144.000, li sappiamo. E per cui questi simboli con cui pian piano... Ora, un'ultima nota introduttiva e poi cominceremo a leggere qualcosa. Allora, intanto, solo per dire in generale, il libro dell'Apocalisse in genere viene diviso in una prima parte che va dal capitolo 1 al capitolo 3, che è quella che fra oggi, che leggeremo un'introduzione, la prossima volta che invece leggeremo, cercherò di leggere tutte, sono le lettere alle chiese, alle sette chiese di Asia. Ci sarà vedremo un'introduzione, un prologo e poi le sette lettere. Dal capitolo 4 fino alla fine saranno tutta una serie di visioni settenari che anche qui noi dovremo pian piano, ne prenderemo alcuni e cercheremo di, vediamo un po', di leggerne, di entrare. Un'altra ultima nota è questa, cioè che, prima di leggere il testo, che l'Apocalisse, come dicevo, non parla tanto della fine, non è un prologo della fine per prepararci, perché poi tra l'altro per i cristiani la fine è nota, cioè per i cristiani la fine è già avvenuta, cioè nel senso che per noi cristiani la fine è avvenuta nella Pasqua, dove Cristo ha vinto la morte. Questa è la fine. Allora, noi dalla fine aspettiamo, come dire, che tutta la storia sia ricapitolata in questa vittoria sulla morte, perché la morte ancora c'è. Però la fine, per noi cristiani, è la vittoria di Cristo, è la vittoria di Gesù sulla morte. Siamo nelle sue mani, questo ci vuol dire l'Apocalisse, siamo nelle sue mani, lui ha vinto il mondo. Ecco, e allora cominciamo a leggere qualcosa della nostra, del nostro testo. Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno accadere tra breve. Ed egli la manifestò inviandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte. Il tempo, infatti, è vicino. Allora, il prologo, vedete, poi dopo ci sarà l'indirizzo alle chiese, ma noi almeno fermiamoci su questo. Rivelazione è, appunto, è Apocalisse, e tra l'altro qui, questo è uno dei libri del Nuovo Testamento che è passata quella denominazione ebraica con la quale i libri vengono indicati dalle prime parole. Se per dire nel mondo ebraico la Genesi non è detta la Genesi, ma è nominata con la prima parola, che è Bereshit, no? E quindi oppure per esempio il libro dell'Esodo, dell'Esodo, i nomi, per cui Shemot, cioè, quindi allora qui, no? È passato questo, ecco, allora questo è anche importante per ricordare che siamo in ambiente ebraico, le nostre radici sono lì, ieri nel matrimonio, sapete che nel nuovo rito sono stati inseriti alcuni segni, tipo per esempio la velazio, cioè dove gli sposi, quando c'è la benedizione consacratoria dopo il Padre Nostro, gli sposi si inginocchiano e su di loro, per esempio quattro amici, quattro testimoni, tengono un telo, e questo segno viene dal matrimonio ebraico, no? Allora sempre ieri uno poi è venuto e io ho cercato di spiegarlo, è venuto a dirmi: ma guarda, mi è piaciuta quest'unione di cristianesimo ed ebraismo, no? Cioè come se ci fossero due cose separate, diverse, no? Cioè, bella questa cosa, è un po' new age, no? Non era lì il contesto per fare una catechesi, per dire le nostre radici ebraiche, noi veniamo di là. E Mazzini, no? E lui diceva: per quanto, cioè, intanto, vabbè, noi dovremmo distinguere tra, cosa che non è sempre facile, tra una cosa è lo Stato di Israele, la politica israeliana, eccetera, eccetera, e gli ebrei, che non sono la stessa cosa, cioè. E mi diceva, ecco, per quanto sia difficile, per quanto anche nell'incontro con queste, a volte non ci si incontri o certi aspetti della loro cultura, ma c'è un amore a cui siamo chiamati, proprio come persone che vengono, no, da questa storia. Quindi di Gesù Cristo, allora questa Apocalisse, questo togliere il velo di Gesù Cristo, questo di Gesù Cristo può essere letto in due modi, oggettivamente, come, cioè la rivelazione su Gesù Cristo, cioè dove queste parole che ci verranno dette sono per conoscere, comprendere sempre più Gesù Cristo nella nostra vita. Il mistero pasquale nella nostra vita, come funziona il mistero pasquale nella nostra vita. E Giovanni, che probabilmente lui scriverà, poi vediamo, dice la Patmos, dove c'era un bagno penale, probabilmente Giovanni era in carcere, e scrivendo ai suoi amici cristiani, ai suoi fratelli e sorelle cristiani che stanno vivendo situazioni, sta dicendo: ecco, io vi scrivo per togliere il velo sul mistero di Cristo che opera nella nostra vita di oggi, nella sua crisi, nella sua fatica di vivere. Come opera, Signore, il tuo mistero, no? Nella mia vita, in cui più o meno sto male. E allora è su Gesù Cristo, però potrebbe essere letto anche con Gesù Cristo come soggetto, cioè di Gesù Cristo, che è Gesù Cristo, no? Cioè nel senso che poi questa rivelazione non è prima di tutto una nostra opera intellettuale, no, di volontà, no, con il nostro intelletto, cioè dove noi andiamo a leggere la realtà, a sbriciolarla e a comprenderla. No, per i cristiani Dio è vivo. Dio è vivo, non è un'idea, non è una filosofia che tu vai a fare il corso, no, sul cristianesimo, ti insegnano, eccetera, eccetera, e tu impari, studi e impari. Bisognerà studiare anche, ma a partire dalla fiducia e dal provare a farne esperienza di un Dio vivo, di un Dio che parla nella storia. Ricordate quello che ogni tanto riprendo, quella frase di Bonhoeffer, che dice: se non tutto quello che ci accade è direttamente è volontà di Dio, perché non tutto quello che ci accade è volontà di Dio, il male non è volontà di Dio, non è volontà di Dio, e neanche il male fisico, non ce lo manda Dio. Noi dobbiamo uscire da questo paganesimo che ci portiamo dentro, dove abbiamo l'idea, e molte volte i preti noi ve l'abbiamo data, di un Dio grande burattinaio, che non si capisce per quale bene, ogni tanto qualche cosa ti fa capitare, però ti dicono è per il tuo bene, non lo vedo tanto però, e poi non si capisce bene perché, dopo che tu hai fatto allora tutte le preghiere, tutte le messe, dando le offerte e tutte le cose, alla fine crepi lo stesso. E invece guardi un altro che guarisce. No, su questo, no. Allora se non tutto quello che ci capita è volontà di Dio, in tutto quello che ci capita c'è una parola. C'è una parola. Allora la rivelazione dell'Apocalisse è togliere il velo, cioè su Gesù Cristo, e allo stesso tempo per porsi in ascolto di Gesù Cristo, no? Di una rivelazione data al quale Dio la consegnò, vedete, per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno accadere tra breve. Già comincia un movimento che poi troveremo anche dopo, notate. Dice versetto 4, dice: Giovanni e le sette chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che stanno davanti al trono e da Gesù Cristo. Questa è una formula trinitaria, da colui che è, che viene, che ricorda anche il rovetto dell'esodo, no? Dai sette spiriti, i sette sono la pienezza dello Spirito Santo, e da Gesù Cristo. Anche questo è qualcosa su cui pian piano dobbiamo entrare un po' di più, no? Cioè che il nostro Dio è Trinità. Ma questo non semplicemente per una corretta, sicuro importante, comprensione di fede, no, elaborazione, formulazione di fede, no, ma intanto per uscire da quel, come dire, da quel superficialismo, da quello, cioè, poi sapete, no, nella nostra crisi, in cui c'è anche un cristianesimo, molte volte proprio a brandelli, no, cioè dove ci ricordiamo di essere cristiani, non ci frega niente, ma ci ricordiamo di essere cristiani in certi momenti. E ognuno, no, dice, sì, dice, ma poi alla fine è uno solo, no? Tre, uno, è quello dei musulmani, è uno, cioè, tutte queste cose. Allora, che ci sia, sicuramente, no, da incoraggiare uno sforzo di incontro, di dialogo, di tolleranza, di rinuncia alla violenza fra le religioni, questo è auspicabile, desiderabile, no? Però che allo stesso tempo per i cristiani Dio è trino e uno, non è una cosa secondaria. Perché innanzitutto dice, perché se Dio è il nostro riferimento, Dio è uno nella comunità. E significa che se io vado verso il mio Dio per guardare Lui, l'altro è sempre con me. Mai senza l'altro. Perché il nostro Dio è comunione. Per cui se io sto camminando senza l'altro, non sto andando verso Dio. Notate questo respiro di comunione. Questo respiro di comunione. E perché il nostro Dio è comunione. E allora andare verso di Lui significa andare con l'altro. Con l'altro. E per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno accadere tra breve. Attenzione, ecco, tra breve non è l'idea di dire bene, no? Vediamo che cosa sta per accadere fino al 12 dicembre. E, no, ma è una modalità. Ricordate quando il Signore, per esempio, nel Vangelo di Marco comincia la sua predicazione, dice che il tempo è vicino, cioè come qualcosa che sta avvenendo nella nostra vita, sta avvenendo, cioè nella nostra vita di ogni giorno c'è qualcuno che sta operando. Ed egli la manifestò inviandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni. Vedete, una rivelazione e una parola di Dio che passa attraverso il Dio Padre, che passa attraverso il Figlio Gesù, e che poi passa attraverso il suo angelo, no? Fino a Giovanni. Ora attenzione, angelo, non ci fermiamo molto, nel senso che troveremo tanti angeli nelle cose, però questo non faremo un'angelologia, cioè quindi ci metteremo a riflettere sugli angeli, su come sono fatti, di che colore sono le piume, no? Un platino chiaro, un oro, un light, un argento, e gli occhi, come sono gli occhi. No, perché nella Bibbia, nella mentalità ebraica, cioè noi abbiamo una mentalità occidentale che noi vogliamo smontare il giocattolo, cioè sapere come si è fatta la cosa, no? E gli ebrei antichi non sono tanto legati quando sentono una cosa, no? Quando un evento, la domanda è a che serve? Qual è l'utilità? Per cui la parola angelo, no, oltre che sapete che gli angeli vengono dall'antica Persia, cioè non è un'invenzione neanche ebraica, loro la trovano, cioè la vedono lì e colgono, la elaborano, no? Cioè come messaggero. Tra l'altro in quegli antichi regni il re non lo vedeva nessuno, per aumentare questo senso del Dio, no, del re divino, nessuno poteva stare alla presenza del re se non fosse stato ammesso. chi si presentava alla presenza del re senza il permesso doveva essere messo a morte. Nessuno può vedere il volto di Dio. Vi ricorda qualcosa questa notte? Allora, cosa c'era? C'erano sette ministri, no? Sette guerrieri che potevano contemplare il volto del re giorno e notte. Loro potevano essere ammessi ed erano quelli attraverso cui il re governava, no? C'era quello per l'economia, c'erano i vari ministri, le varie cose. E allora questi andavano, no? Allora da lì la mentalità ebraica coglie intanto questo Dio che altro, che tu non puoi vederlo, non puoi metterci mano. E allora lui non mi parla direttamente, perché il re non parlava direttamente, no? Lui mi parla attraverso i suoi angeli, per cui allora attraverso i suoi messaggeri. E allora Giovanni, per mezzo del suo servo Giovanni, ecco Giovanni, come sappiamo non è Giovanni apostolo, anche se la tradizione poi, una tradizione non condivisa da tutti, nel senso che abbiamo già Dionigi d'Alessandria nel III secolo dice, ma è evidente che questo non è stato scritto da Giovanni l'Apostolo, cioè, quindi era, adesso non mi ricordo come si dice, c'è un termine tecnico per dire questo meccanismo letterario per cui nell'antichità, per dare ancora più importanza al libro, eccetera, l'autore non metteva il suo nome, ma metteva il nome di un, i salmi che sono di Davide, non sappiamo se c'è qualche salmo di Davide, però sono di Davide, o il Coelet che è di Salomone, non è di Salomone, però era un modo per dire, no? Riferendosi a il sapiente per eccellenza. Allora qui non si sa chi è, probabilmente qualcuno, cioè, almeno una ipotesi degli studiosi è che nelle chiese dell'Asia Minore, stiamo parlando di Efeso, Smirne, quelle che poi verranno citate, cioè, c'era una comunità cristiana o una serie di comunità cristiane che vengono chiamate, alcuni sapienti tra di loro, che viene chiamato il cosiddetto circolo giovanneo, a cui si fanno risalire il Vangelo di Giovanni, l'Apocalisse, le lettere di Giovanni, che dicono un cristianesimo altro, diverso rispetto a quello che era nelle grandi chiese. E allora, servo, anche qui, quest'uomo sicuramente conosceva, viene da, probabilmente da un ebreo, che parlava anche l'aramaico, ci sono molti aramaismi nell'Apocalisse, e chi parlava e pensava in aramaico, in ebraico, e cercava di parlare in greco, e il greco dell'Apocalisse è un disastro, cioè non è il greco, tanto che è un po' rozzo come greco, tanto che lui a un certo momento anche forza dei termini, cioè che sono pensati in aramaico e detti in maniera, no, tirata in greco. E perché dico questo? Perché lui conosce benissimo l'Antico Testamento, e allora servo nell'Antico Testamento, oggi a messa ci sarà un pezzo del quarto canto del servo, e il servo non è il servo, cioè nel senso peggiorativo della parola, no? Ma è appunto è Dio che si fa servo, è Dio che opera attraverso i suoi servi, i suoi amici, è colui che pensate nel Benedictus noi diciamo che Dio ha voluto essere fedele alla sua promessa, che era quella di liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore e santità e giustizia. È bello, eh? Cioè di poter essere persone che amano senza paura, in fedeltà e giustizia. È tutto il nostro problema. Cioè essere capaci di essere nelle relazioni senza paura, in fedeltà e giustizia. Per cui qui c'è il servo, Giovanni.
il quale testimonia, attesta è lo stesso verbo che viene usato dopo, attesta, cioè diventa sostantivo, la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo riferendo ciò che ha visto, riferendo ciò che ha visto. Attenzione, visto e ascoltato nell'Antico Testamento è la parola che si fa vedere, in qualche modo, no? È la parola che... quindi è un uomo che è sulla parola, che ascolta la parola e la vita. Questo è, certamente c'è un taglio profetico nelle parole che ascolteremo, però ricordando sempre che il profeta nella Bibbia non è tanto l'indovino, non è tanto il... Padre Spidlich, buon'anima, diceva che ammesso e non concesso, che esistano dei chiaroveggenti, ammesso e non concesso, la differenza tra un chiaroveggente e un profeta della Bibbia è che se il chiaroveggente è veramente così, non sbaglia mai. Il profeta, sì. Perché? Perché il chiaroveggente dovrebbe vedere il futuro ed è quello. Il profeta non ha interesse a dire come sarà il futuro, il profeta ha interesse a dire semplicemente: guarda, stai camminando verso una via di morte, lì, fuori da quella porta, c'è un baratro, e io te lo dico. Ma te lo dico perché tu, mentre stai andando lì, ti fermi e dici: ah, ma è così? E quindi tu lì non ci andrai mai. Potresti non andarci mai. Nel senso che cogli questa parola e dici: no, io non ci vado. No, vedete com'è differente dalla nostra idea, no? Anche rispetto all'Apocalisse, perché l'Apocalisse dice: no, queste cose devono accadere, noi non sappiamo quando. Mi ricordo anni fa che c'era un'eruzione un po' più forte sull'Etna, allora i giornalisti avevano intervistato un po' di gente che stava lì, e una signora, no, dicendo: no, è l'Apocalisse, ne sono convinta, è l'Apocalisse. No? Perché, come dire, questo deve accadere e deve accadere. La domanda è quando? No? Non è così. Per cui il profeta Giovanni è uno che testimonia ciò che ascolta, ciò che vede dentro. Perché anche nel nostro tempo, no? Riuscire a vedere dentro. Riuscire ad ascoltare, riuscire a accogliere, per esempio, che cosa sta accadendo ai nostri giovani che non riescono più a gestire il fallimento, anche piccoli, per cui un ragazzo a un certo punto ammazza la sua ex fidanzata. Che violenza, che cosa c'è dentro? No? Dentro nelle nostre dinamiche, nelle nostre vicende. Questo è il profeta o la profetessa, nella Bibbia c'è, insomma, anche tante profetesse, uomini e donne che sanno ascoltare e vedere e danno testimonianza di ciò che hanno visto e hanno ascoltato. E poi beato il lettore, beati coloro che ascoltano la parola di questa profezia, beato chi legge, beato il lettore. E noi troveremo appunto molti contesti liturgici nell'Apocalisse, no? Cioè un'assemblea cristiana che celebra, che prega, che unisce la vita alla celebrazione. Cioè, certamente a quel tempo c'era qualcosa di, come un po' gli inizi, no? E quando ci sono gli inizi di qualcosa di nuovo si è più liberi, no? Si fanno anche più cavolate, ma è l'inizio, cioè no, non hai davanti a te delle strutture che da una parte è una ricchezza, però dall'altra parte ingessa, come per dire le nostre liturgie, no? E poi soprattutto con la cosa di poter unire, no, la vita con quello che celebri, portare la vita nella... E dall'altra parte, dalla liturgia, no, la vita. Questo movimento circolare. Quando ero in altri contesti, certamente, ma mi aveva colpito, per esempio, in Cile, andando qualche volta a celebrare messa in qualche periferia dove il prete va una volta al mese, e le altre domeniche loro fanno la liturgia della parola e quindi con la distribuzione eucaristica e così. E allora sono arrivato lì, c'era il catechista che era il responsabile della comunità e lui mi ha detto come dovevo celebrare. Io sono stato lì e ho fatto come loro mi dicevano, che non è il prete, cioè il prete che arriva come decide tutto lui, no, è la comunità cristiana. E allora lì mi ha detto: guardi padre, noi all'inizio facciamo un momento di messa in comune all'inizio della celebrazione, lo stechos della vita, cioè dei fatti della vita. Per cui è stato un momento di una decina di minuti in cui le persone, un po' quello che è un po' la preghiera dei fedeli, però cioè, qui mi diceva: io in questa messa vorrei portare la vostra preghiera questa signora, la mia vicina di casa, che è stata abbandonata dal marito e che non sa come andare avanti, eccetera. E la, no? Allora, vita e celebrazione, no? E dalla celebrazione la forza per la vita, no? Quindi, anche qui noi troveremo molti contesti liturgici, per cui questa parola che uno deve leggere, e quindi c'è una beatitudine per chi legge e c'è una beatitudine per chi ascolta. Cioè una, come dire, sperimentare insieme in questo ascolto di questa parola e nella proclamazione di questa parola che passa la vita. La beatitudine significa vita, vita piena. C'è qualcosa di questa vita che ci coinvolge. Ed è anche un po' l'esperienza che non, qui non siamo in un contesto liturgico, però siamo in un contesto di cristiani che dove c'è uno, in questo caso io, che sto cercando di leggere, siete voi che ascoltate, e per la grazia di Dio c'è qualcosa di questa parola che ci dà vita, che muove vita. Ecco, e quindi le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte. E quindi ascoltare, nell'ascolto di queste parole e custodire, vedete, le cose che vi sono scritte. E c'è un lavoro, l'ascolto, che è già un lavoro, perché ascoltare è faticoso, e lo sappiamo tutti, ciascuno nelle sue relazioni, in famiglia, sul lavoro, nella chiesa, cioè è faticoso ascoltare. Che ascoltare significa che tu sei lì, no? Cioè uno dovrebbe anche staccare il telefono, no? Cioè perché se tu sei lì e arriva la telefonata che ti porta, no, a 500 km di distanza, è la frammentazione della nostra vita, no? Ascoltare, tu sei lì. Sei lì per l'altro, sei, stai facendo lo sforzo di cercare di comprendere, no? E allora è così lo sforzo del cammino di ascoltare questa parola e custodirla. Ricordate che Maria custodiva queste cose, no? Serbava, custodiva queste cose nel Vangelo. Perché il problema è proprio quello, cioè permettere che questi semi che cogliamo possiamo metterli nel terreno e custodirli, cioè metterci un po' d'acqua, no? Perché questo è un po' il problema, no? Di una impostazione di vita che abbiamo, di cui siamo schiavi molte volte, no? Dove è un continuo, no? E non hai mai un momento in cui lasci un attimo risuonare le cose, no? La nostra vita è un continuo, per cui arrivi la sera a stacco morto, devi dormire, poi arrivi la mattina e di nuovo c'è qualcosa di veramente di inumano, se si può dire così, che in questa laddove invece il custodire e lo sforzo, vedete, lo sforzo di, no, di una capacità anche di resistenza, no, che non abbiamo. L'altra sera mi sono un po', se posso dire la parola, incazzato, cioè con quello, con un signore, ma poi io gli ho chiesto scusa, gli ho detto guardi, io non ce l'ho con lei, anzi le chiedo scusa se mi sono un attimo un po' così, però ce l'ho con questa mentalità della serie che quando era martedì sera sono andato a fare un incontro in una parrocchia alle 8 l'incontro, in genere l'incontro dura un'oretta, comincia con un po' di ritardo, allora un signore mi ha detto, padre, possiamo cominciare puntuali? Perché alle 9 c'è la partita. Guarda, ti ha detto ogni sera c'è la partita, ogni sera è possibile che noi non riusciamo, no? Cioè che tutto venga prima della nostra, della pratica della nostra fede, e c'è la partita e c'è e tutto, allora naturalmente tutto viene prima, ma nel senso che noi non riusciamo neanche a dare priorità, dire cosa viene prima. Cosa viene prima? Cos'è più importante di un'altra cosa? No, è tutto. La partita, la partita. E l'incontro, vabbè, la facciamo così, un po' meno, tanto, ma tanto siamo cristiani. Sì, dove? Nella testa, nei pensieri, ma non nella vita. Tant'è vero che queste cose non vengono ascoltate e custodite e non possono fruttificare. Tant'è vero che i cristiani, non in generale, non pongono nel nostro tempo frutti di giustizia. Non ce ne sono, perché non fruttifica niente. Allora l'Apocalisse vuole scuotere, no? Vuol far cadere un po' di stelle, un po' di cose, cioè, perché vuole sconvolgere. Cioè, ma per farci rendere conto che stiamo male, cioè che c'è una vita umana che si va involgarendo sempre più. Che nelle realtà, cioè che nelle che nelle parrocchie, oppure anche qui ho saputo, eccetera, per dire ci sono problemi no, per il catechismo, perché molte volte non si trovano le persone no, sufficienti, eccetera. Non è un problema solo del prete. È il problema di una comunità cristiana che non sente più come una priorità il trasmettere la propria fede, il trasmettere la propria speranza. Poi il prete ha le sue responsabilità, è una comunità cristiana che non sente più il desiderio di trasmettere la propria speranza. Ecco, allora io mi fermo qui.